Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Spero di non stare rovinando la lingua di Dante. Così tanto da non essere più invitato in Italia.
E avete sentito lo humor, si potrebbe dire humor britannico di Carlo III d'Inghilterra che durante la visita appunto a Roma, ieri sapete che ha incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella, oggi Giorgia Meloni, ha tenuto anche questo discorso in parte in italiano al Parlamento italiano a Camere riunite, che è veramente una cosa eccezionale perché gli unici che sono stati accolti per un discorso in Parlamento sono stati in passato Papa Wojtyla e i reali spagnoli. E si è sforzato appunto di usare la nostra lingua Carlo III e naturalmente sempre in compagnia della regina consorte Camilla ha detto varie cose, tra cui il desiderio di rafforzare sempre di più l'amicizia storica con l'Italia, ma poi ne parleremo con un'esperta. E poi la notizia che è arrivata in serata, stiamo parlando da giorni di questa guerra commerciale di Trump, ieri addirittura aveva aumentato a 104% i dazi sulla Cina e stamattina aveva detto anche una cosa diciamo nelle sue corde piuttosto da bullo e volgare, nel senso ha detto tutti i paesi adesso stanno arrivando a baciarmi il culo per arrivare ad accordi con me. E poi è arrivata la notizia proprio poco prima delle 19:30 in cui ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni per i dazi reciproci per tutti tranne che per la Cina. Cercheremo di capire, a volte uno si chiede, Biden sembrava che non stesse tanto bene, ma Trump sta bene? E su questa domanda vi ricordo per i vostri commenti e riflessioni pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per messaggi WhatsApp scritti al 349-238-6666. Cominciamo però con la sintesi della giornata. La guerra commerciale di Trump. Nel giorno in cui scattano i dazi americani, la Cina triplica quelli verso gli Stati Uniti, via libera dell'Europa al primo pacchetto di controdazi del 25%, ancora giù le borse, Milano perde il 2,8% e brucia altri 20 miliardi, ma in serata l'annuncio improvviso, il presidente americano ha deciso la sospensione immediata per 90 giorni dei dazi reciproci, tranne che per Pechino e Wall Street corre. Santo Domingo salgono a 124 i morti dopo il crollo del tetto della discoteca. Terzo mandato, via libera a Trento al Fugatti Ter, grazie ai voti di due esponenti di Fratelli d'Italia che così si spacca. Intanto però la Consulta dice no al terzo mandato per il presidente della Campania De Luca. Carlo III in Parlamento a Camere Riunite, nell'ultimo giorno a Roma, primo discorso di un re britannico. Vede prima Meloni, poi a cena da Mattarella e poco fa è uscita anche la notizia che hanno fatto visita al Papa Carlo e Camilla. La sentenza della Cassazione, no a padre e madre sulla carta d'identità, è discriminatorio, torna l'espressione genitori. Partiamo quindi da questa giornata particolarmente intensa, dettata sempre dalla guerra commerciale di Trump, una giornata di forti cali sui mercati azionari con Stati Uniti e Cina che vanno avanti a colpi di dazi e controdazi. Anche l'Europa ha dato il via libera al primo pacchetto di dazi su una serie di beni americani, pacchetto che sarà operativo dal 15 aprile, sinché in serata è arrivata una notizia che rimescola un po' le carte.
China has escalated and President Trump responded very courageously to that.
La Cina ha risposto con un'escalation e il presidente Trump ha coraggiosamente reagito. La Cina è la principale fonte dei problemi commerciali degli Stati Uniti. Così il segretario al tesoro americano Bessent ha spiegato la decisione in serata di Donald Trump di aumentare con effetto immediato i dazi alla Cina al 125% dopo il primo inasprimento al 104% già scattato. Una scelta accompagnata dall'annuncio di una pausa immediata di 90 giorni sui dazi con gli altri paesi, in cui si manterranno per tutti i dazi al 10%. La pausa, ha spiegato Bessent, non per la reazione negativa dei mercati, ma per avere tempo di negoziare. Trump vuole accordi su misura con i vari paesi, ha continuato il segretario al tesoro americano, spiegando che l'amministrazione Trump lavorerà ad una soluzione con i partner commerciali. A scatenare la ritorsione contro Pechino, il fatto che la Cina aveva deciso di rispondere portando le sue tariffe sui beni Made in USA dal 34% all'84%. 4%. So che diavolo sto facendo, aveva detto Trump ieri alla cena di gala del Comitato Nazionale Repubblicano, vantandosi di essere cercato dai tanti paesi colpiti dai dazi. Muoiono tutti dalla voglia di fare un accordo baciandomi il fondo schiena, le parole del presidente degli Stati Uniti.
Kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here.
Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E dopo l'annuncio di questa sera, questo colpo a sorpresa, il Wall Street, la borsa americana, sale ancora col Nasdaq che arriva a guadagnare l'11%, in forte rialzo anche il Dow Jones e lo Standard & Poor's 500 che salgono rispettivamente del 7,36 e dell'8,61. Poi torneremo su tutto questo e appunto anche questo annuncio a sorpresa di questa sera. Intanto si parla del viaggio della Presidente del Consiglio Meloni a Washington il prossimo 17 aprile, critiche dalla Francia che poi però fa marcia indietro.
Meloni e Tajani lavorano per difendere gli interessi dell'Europa. Ogni tentativo di parlare con Trump è bene accetto. Il presidente del PPE, Manfred Weber, benedice il viaggio della Premier Meloni a Washington e poi, senza nominarlo, relega Salvini fra i tanti populisti del continente che invece, dice, stanno svendendo gli interessi europei. E dura appena qualche ora l'irritazione che arriva da Parigi per l'iniziativa diplomatica italiana, espressa ad alta voce da due ministri del governo Beirut che avevano accusato Palazzo Chigi di rompere l'unità del fronte europeo.
Sulla questione Madame Meloni, ça ne nous inquiète pas parce que toutes les voies qui permettront un dialogue avec les États-Unis sont les bienvenues, d'autant que Madame Meloni.
La visita di Meloni non ci preoccupa perché tutte le voci che permettono un dialogo con gli Stati Uniti sono le benvenute, corregge il tiro Sophie Primas, portavoce di Palazzo Matignon. Meloni va da Trump a schiena dritta, replica intanto il vice premier Tajani che rivendica: facciamo la nostra parte per l'Europa. Verranno fatti gli interessi del paese, fa quadrato anche la maggioranza, mentre le opposizioni attaccano. Meloni abbia un sussulto di orgoglio, basta sudditanza agli Stati Uniti, dicono i 5 Stelle, posizione condivisa anche da VS e Italia Viva. Per il PD la Premier va col cappello in mano, nonostante gli insulti del presidente americano. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora invece parliamo di Germania, dove è stato raggiunto l'accordo per la formazione di un governo di coalizione.
L'obiettivo è stato raggiunto. CDU ed SPD hanno sottoscritto un contratto di governo prima di Pasqua, con l'elezione formale del cancelliere Friedrich Merz prevista a partire dal 5 maggio. La Germania è tornata, ha affermato Merz in un messaggio rivolto all'America di Trump, le cui politiche commerciali stanno sconvolgendo il pianeta. Adempiremo i nostri obblighi in materia di difesa e rafforzeremo la nostra competitività, ha chiusato con una chiara allusione a una stabilità che molti rimpiangono. Il contratto di governo prevede 146 pagine e mette in primo piano il rafforzamento dell'economia, un giro di vite sulle politiche migratorie e una riforma del sussidio di cittadinanza. Previste per le imprese nuove possibilità di ammortamento e saranno gradualmente abbassate le imposte societarie. Previsti anche sgravi fiscali per i redditi medio-bassi, pure la tassa energetica sarà ridotta. Sullo sfondo resta la recente riforma del freno del debito, che libererà 500 miliardi in investimenti infrastrutturali e altre potenziali centinaia per quelli in difesa. Sui ministeri, alla CDU esteri ed economia, alla CE sugli interni, alla SPD finanze, difesa e ambiente. Ora però bisognerà correre. Le intense settimane di negoziati con la SPD hanno danneggiato Merz, coi sondaggi che indicano l'estrema destra AfD per la prima volta in testa, un punto avanti rispetto alla CDU. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E parliamo adesso invece di Santo Domingo. Sono 124 i morti per il crollo del soffitto nella discoteca della Repubblica Dominicana. Nel paese sono stati dichiarati 3 giorni di lutto nazionale.
Mentre dal palcoscenico Ruby Perez, uno dei più grandi cantanti di merengue, faceva il suo show, il pubblico guardava in alto. Qualcosa è caduto dal tetto, si ascolta in un video girato con il cellulare. La musica ha continuato per altri 13 secondi. Poi il buio e il rumore assordante. Poche ore dopo, Ruby Perez, icona della musica popolare dominicana, è morto. Il bilancio delle vittime è salito a 113, ma le ricerche di altre persone sotto le macerie continuano ancora.
Profondamente affettados.
Siamo profondamente colpiti, dice il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader. Il governo ha inviato più di 300 soccorritori e ha aperto un'inchiesta per conoscere le cause del crollo del locale, proprietà della famiglia Spailat López, una delle famiglie più ricche del paese. Chetzet è una delle discoteche più importanti di Santo Domingo, dove da mezzo secolo si celebra il merengazzo, una festa che riunisce la classe più ricca del paese e le grandi band di bachata e merengue. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ieri la notizia, un allarme che riguardava migliaia di numeri di telefono personali delle alte cariche dello Stato che sarebbero stati disponibili a chiunque su internet, ma a quanto pare non era vero.
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale smentisce di avere sottovalutato una segnalazione arrivata via LinkedIn della presenza in rete di numeri di telefono personali anche di alte cariche dello Stato. Su questo l'Agenzia riferirà al COPASIR e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo al momento senza indagati o ipotesi di reato. La verità è che quello sollevato da un appassionato di sicurezza, così si definisce su LinkedIn, e rilanciato da alcuni mezzi di comunicazione, non è un allarme legato ad una fuga di dati, non è un problema di sicurezza nazionale, ma un servizio commerciale disponibile online da anni. Ci sono almeno una decina di società extraeuropee, banche dati commerciali a pagamento, che raccolgono queste informazioni attraverso i canali più disparati e non è escluso che gli stessi interessati, sì, anche le alte cariche dello Stato, possano avere dato il consenso di recente o anni fa a questa profilazione, magari con un banale acquisto online. Proprio per verificare se queste società trattano i dati dei cittadini europei secondo il GDPR, il garante della privacy ha aperto un'istruttoria che forse andava aperta anni fa. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È stata raggiunta al Ministero del Made in Italy un'intesa sulla crisi Beko tra sindacati, governo e la società multinazionale turca produttrice di elettrodomestici che aveva annunciato un piano di quasi 2000 tagli in Italia. Via libera a Trento al Fugatti Ter, grazie ai voti di due esponenti di Fratelli d'Italia che ora si spacca. Il Consiglio Provinciale ha infatti approvato il disegno di legge sul terzo mandato presentato dalla Lega che aumenta da 2 a 3 mandati massimi consecutivi per i presidenti della provincia autonoma di Trento. La riforma mira a consentire all'attuale governatore Fugatti di candidarsi per la terza volta. La proposta, che ha ottenuto 19 voti favorevoli e 16 contrari, è passata grazie alla divisione che si è consumata proprio nel gruppo di Fratelli d'Italia. Due esponenti, consiglieri provinciali Carlo Dal Dos e Cristian Girardi, hanno votato a favore, 2 contro. Dal Dos e Girardi hanno poi annunciato di voler lasciare il partito. Intanto però la Consulta, ed era attesa appunto la decisione della Corte Costituzionale, dice no al terzo mandato per il presidente della Campania De Luca, perché dice la legge regionale che è passata sarebbe incostituzionale. Carlo III in Parlamento a Camere Riunite, l'avete sentito all'inizio con questo italiano molto anglofono, nell'ultimo giorno della visita a Roma ha tenuto il primo discorso di un re britannico nel nostro Parlamento a Camere Riunite. Oggi ha visto prima la Presidente del Consiglio, a cena è con Mattarella, ma poco fa è anche uscita la notizia che in realtà Carlo e Camilla hanno fatto visita anche al Papa. Era prevista questa visita, poi è stata cancellata per le condizioni del Papa, invece è riuscita evidentemente poco fa. Vi ricordo che il Sole 24 Ore compie 160 anni e quindi gli ascoltatori in questo anniversario sono invitati a mandare un messaggio di 160 caratteri con un proprio ricordo legato al Sole 24 Ore, quindi andate sul sito del Sole 24 Ore e con 160 caratteri appunto scrivete qual è il vostro ricordo legato a questo storico, leggendario giornale e soprattutto, insomma, se il vostro messaggio avrà una particolare rilevanza, originalità, potreste anche candidarvi a diventare praticamente dei lettori opinionisti del Sole 24 Ore. È un evento che metterà al centro l'internazionalità della musica senza confini, l'impegno per i giovani, soprattutto la lirica, quello che si prepara all'Arena di Verona il 30 settembre prossimo per celebrare i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti. Annunciato quasi a sorpresa durante il Festival di Sanremo, Pavarotti 90 è stato presentato ufficialmente oggi a Milano dalla vedova del tenore Nicoletta Mantovani, dalla figlia Alice e da Ferdinando Salzano, founder Friends and Partner Generazioni. Nell'elenco dei primi che hanno accettato l'invito della Fondazione Pavarotti ci sono ovviamente molti nomi della lirica, ma anche un ospite d'eccezione come Laura Pausini. Per l'evento del 30 settembre Nicoletta Mantovani ha voluto come sottotitolo "Ricordando l'uomo che ha emozionato il mondo". Non mancheranno amici e colleghi di una vita come Placido Domingo e José Carreras, che insieme a Pavarotti hanno dato vita al leggendario trio dei tre tenori. È una catena. su queste note vi lascio una breve pausa pubblicitaria e poi insieme con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre tante notizie da raccontarvi, Roberto Giordano con voi, l'avete sentite nella sintesi della giornata, ma non ci si annoia veramente mai. Adesso cominciamo con gli ospiti, perché ogni giorno, vabbè, insomma, diciamo, a parte le cose drammatiche che raccontiamo da anni, dal Covid alle guerre, eccetera, a parte poi la cronaca quotidiana, la cronaca nera, eccetera, ma da quando c'è stato l'insediamento di Trump, devo dire che di minuto in minuto si è costretti a seguire quello che succede, e quindi partiamo da questo.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you
Trump,
know, some
una scena di gala dei repubblicani nel Comitato Nazionale dei Repubblicani. L'avete sentito così col suo solito stile estremamente fine e signorile. Ha praticamente detto: tutti i paesi, a proposito della sua guerra commerciale, mi chiamano e mi baciano il culo perché muoiono dalla voglia di fare accordi sui dazi. Per favore, farò qualsiasi cosa, signore, farò qualsiasi cosa. Scimmiotta, no? Evidentemente i leader dei vari paesi che vanno lì a questuare un accordo per evitare i dazi. E quindi dopo un piccolo rimbalzo dei mercati che avevano avuto ieri nella speranza che appunto ci potesse essere un accordo, un negoziato, oggi invece di nuovo le borse affossate, crollo delle borse, anche perché c'è stato poi la dichiarazione di ieri di Trump che ha imposto alla Cina un'ulteriore cifra di dazi, un'ulteriore percentuale, 104%, perché la Cina non si è piegata e aveva imposto a sua volta l'84% ai prodotti americani. Milano, nuovo tonfo delle borse europee, dicevo, in fumo altri 446 miliardi. Milano con il FTSE MIB ha chiuso a meno 2,75%, il conto è di quasi 19 miliardi di euro. Ma che cosa è successo? Che poco prima delle 19:30 di questa sera è arrivata a sorpresa questa notizia. Donald Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni dei dazi reciproci con tutti, tranne che nei confronti della Cina, anzi l'ha aumentato al 125%. Caro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Pronto Marco? Marco è scioccato anche lui dalla sorpresa, dalla notizia arrivata
sì,
così all'ultimo momento.
Sì, siamo. Siamo appesi alle parole di Donald Trump, che sì, appunto cerca di giustificare questa marcia indietro ammettendo sì, c'era stata un po' troppa paura forse.
Marco, no, però io prima ti voglio fare una domanda, scusa Marco. Ora, negli ultimi tempi si è detto e si vedeva anche che Biden non stesse molto bene, no? Alla fine si è dovuto ritirare, ma siamo sicuri che Trump stia bene?
Sembrerebbe stare bene, soprattutto a suo agio nel creare tensioni, caos e nel tenere tutti appesi appunto alle sue decisioni e alle sue mosse e contromosse. Se questo poi ammonti a una strategia efficace, la risposta aspetterà i posteri. Sicuramente si sta tirando addosso molte critiche. Oggi un deputato democratico, durante audizioni alla Camera, alle quali partecipava il rappresentante commerciale della Casa Bianca, Jamison Greer, arrivata la notizia improvvisamente, mentre appunto Greer stava testimoniando che Trump aveva fatto questo voltafaccia con la sospensione dei dazi, fino a quel momento difesa a spada tratta da Greer, è sbottato e gli ha detto, diciamo con un insulto, detto, ma lei sa che cosa, ma chi decide qualcosa qui, ma siete dei dilettanti e dei pericolosi irresponsabili dilettanti che creano caos. Quindi diciamo che se questo sia un sintomo che Trump stia bene o male, ecco, l'impressione è che la sua strategia sicuramente faccia leva, se di strategia si può parlare, sul caos, sul tenere tutti in allarme fino all'ultimo secondo e nel cercare con con queste manovre costanti e continue, rivolgimenti di fronte, di ottenere un obiettivo principale, cioè quello di poter dichiarare vittoria. Non importa se la vittoria sia reale o meno, l'importante è che lui possa cantare vittoria, possa decretare un successo, e a questo probabilmente punta a un certo punto ad arrivare a degli accordi, almeno così sembra, che possa presentare come un enorme successo. Ecco, se questo poi sia valsa la pena, se poi questi accordi siano valsi il prezzo di tensioni, stress, danni economici e complicazioni ancora tutte da verificare, ecco, questo resta da vedere. L'unico obiettivo chiaro che sembra essere proprio del presidente è questo, appunto, di poter in qualche modo rivendicare un successo politico alla fine di tutta questa, di questo grande bufera.
Però Marco, a casa mia, diciamo, quando uno parte a sprombattuto e insomma anche con la baldanza e arroganza anche di Trump, e poi fa dietro fronte, non è che ci faccia una bellissima figura. Poi lui riesca a fare le piroette senza sentire di avere mai sbagliato, per carità, no?
Sì, è sicuramente una posizione, una scommessa rischiosa, cercando di essere obiettivi, quella di Trump sicuramente una scommessa rischiosa, perché ha giocato su questa roulette dei dazi delle minacce, poi del ritiro, dell'applicazione e poi della sospensione. Gioca, diciamo così, un po' senza rete, e il problema è che gioca sui destini dell'economia, dei risparmi degli investitori, dei pensionati, delle tasche delle persone. E quindi, se alla fine questo davvero lo premierà come lui spera, perché in qualche modo cercherà di dichiarare alla fine vittoria, o se invece si rivelerà il suo tallone d'Achille questa arroganza, questa aggressività, si rivelerà alla fine un tallone d'Achille che alla fine vedrà la sua popolarità implodere, ecco, lo dovremo vedere, credo, nella prossima fase. Al momento sicuramente ha lasciato danni a destra e a sinistra con queste manovre in costante evoluzione e continuamente cambiate e riviste. E solleva sicuramente l'interrogativo se questa sia una leadership responsabile, per una potenza delle dimensioni dell'influenza degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, e uso questo termine un po' come un eufemismo.
Chiaramente, adesso dice
potenza responsabile.
Appunto, dice Trump, faremo accordi equi con tutti i paesi, e l'accordo sui dazi sarà possibile anche con l'Unione Europea, che già aveva così dato il via libera a un pacchetto di dazi su vari prodotti americani. Scrive vari messaggi, stanno arrivando al 349-238-6666, numero per WhatsApp, così sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Luciano da Milano: Trump fondamentalmente vuole creare il panico, perché nel panico la gente si fa male da sola, non dobbiamo cadere nella trappola. Poi Luciana scrive: cara Roberta, non mi stupisce la volgarità, ma sì.
Io devo lasciarmi,
Marco, sì, lo so,
purtroppo,
perché vista la notizia che è arrivata, devi metterti al lavoro anche per Il Sole 24 Ore. Grazie Marco. Insomma, ci ha aggiornato su quest'ultimo colpo di testa. Io, a casa mia, si chiama dietro fronte. Comunque, dice l'ascoltatrice: cara Roberta, non mi stupisce la volgarità, ma mi stupisce che chi rappresenta un intero paese abbia come unica scelta questo modo di comunicare. Davvero era quello che volevano gli americani? E Luciana, l'hanno votato. Vedremo le elezioni di midterm, di medio termine, come si dice, come andrà. Poi, invece, un altro ascoltatore dice: cara Roberta, puoi chiedere a Valsani a cosa pensano gli americani che hanno votato Trump? Questa sua volatilità non li destabilizza? L'avevamo già chiesto giorni fa, e poi avete sentito che anche nel fine settimana ci sono state proteste in tutti i 50 stati. Poi bisognerà vedere, appunto, nelle prossime settimane che cosa succedere. Poi ancora un ascoltatore, Luciano: Trump, no, questo l'avevamo già letto. Nicola: Dopo queste mosse, come si potrà ricostruire la fiducia nel mondo verso gli Stati Uniti, dice Nicolò da Vigevano, e molti altri messaggi di chi dice alla fine ha fatto solo il gioco degli speculatori. Ci dobbiamo fermare, giusto per una pausa di riflessione, dopo tutto questo torrente in piena, e poi riprendiamo comunque il discorso tra poco con un altro ospite. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666, che è sempre il numero per WhatsApp. Torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, complimenti da Roberta Giordano, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora se volete essere costantemente informati di tutto quello che di più importante è successo durante la giornata e continua a succedere, perché vi aggiornavo poco fa, insomma, di una notizia che è arrivata in serata, che sta di nuovo rimescolando le carte, sconvolgendo la situazione internazionale. Insomma, diciamo che soprattutto con Trump non ci si può annoiare. E allora vi ricordo, per i vostri commenti sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp, messaggi WhatsApp scritti. Molti di voi che stanno dicendo saranno molto contenti gli speculatori dopo quest'ulteriore mossa di Trump. Francesco da Recanati scrive: buonasera Roberta, secondo me il presidente Trump non sa cosa significa la coerenza, di sicuro sta sconvolgendo il commercio mondiale, non so a che risultato può ottenere, lo saprà anche lui, non si sa. Vi ricordavo prima che ci siamo svegliati con questa ulteriore dichiarazione di grande finezza di Trump alla cena di gala del Comitato Nazionale dei Repubblicani, in cui ha detto: arrivano tutti i leader dei vari paesi che mi baciano il di dietro, ha detto praticamente, e anche così imitato, simulato un po' il piagnucolio di tutti quelli che corrono la sua corte, questuando insomma degli accordi pur di evitare i dazi. E poi nel frattempo, mentre ieri c'era stato un piccolo rimbalzo dei mercati che avevano sperato in possibili negoziati sui dazi, oggi di nuovo borse europee affossate con 446 miliardi in fumo. Abbiamo visto anche la borsa di Milano, ma insomma tutte le borse europee. Tra l'altro c'era stata anche la dichiarazione ieri di un ulteriore aumento dei dazi nei confronti della Cina da parte di Trump, arrivata al 104%. E poi questa notizia a sorpresa che è arrivata questa sera, vi dicevo in poco prima delle 19:30 ora italiana, mentre Wall Street dopo questa notizia continua a volare, Dow Jones più 7,64%, il Nasdaq più 12%, eccetera. Qual è la notizia? Ve lo raccontavo prima. E che Trump ha annunciato improvvisamente la sospensione immediata di 90 giorni dei dazi reciproci con tutti i paesi tranne che con la Cina. Saluto Filippo Fasulo, che è corresponsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISP, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Fasulo e grazie della disponibilità.
Buonasera.
Allora Fasulo, io siccome lei non è un medico, non è uno psichiatra, non chiederò, come ho chiesto al nostro corrispondente, se Trump sta bene, ma al di là di questo, lei come interpreta questa mossa? Quindi da una parte improvvisamente lui che insomma faceva il bullo, e dopo le frasi anche che ha detto, no, e dicendo che tutti andavano a piagnucolare da lui e baciavano il di dietro, adesso improvvisamente vuole sospendere per 90 giorni immediatamente questi dazi, alla Cina invece le ha aumentati ulteriormente al 125%. Qual è la sua interpretazione?
Beh, ci sono due letture. Una è che sostanzialmente Trump si è trovato in difficoltà con i valori di borsa che crollavano e quindi sostanzialmente non è più riuscito a giustificare la sua azione. Anche la frase citata in precedenza era una frase che indicava una profonda debolezza, e quindi cercava con quel linguaggio estremamente duro di giustificare quello che stava facendo, e quindi in realtà potrebbe essere che i mercati non hanno più retto, è dovuto tornare indietro. L'altra lettura che sta cercando di portare avanti in qualche modo per giustificare gli ultimi 80 giorni sicuramente piuttosto bizzarri è che in realtà il piano di Trump è sempre stato questo. Qual è stato il piano? Quello di creare appunto un dazio estremamente alto per la Cina e di creare un meccanismo di incentivi per gli altri paesi per sostanzialmente ridurre la loro esposizione con la Cina, perché appunto in questo momento ad ora ha messo in pausa i dazi, in realtà non del tutto, perché rimane un 10% per tutti i paesi, tra l'altro una scelta fatta un po' in confusione, perché non si capisce in questo momento se Messico e Canada, che erano rimasti esclusi dai dazi la settimana scorsa, perché già colpiti da un dazio precedente, se sembrerebbe che invece questi dazi 10% di stasera vadano a colpire anche loro. Quindi comunque il punto di fondo è che sembra che Trump, giustificando in questa maniera questa scelta, sia tornato alla casella zero, che era quella prima del 20 gennaio, quando si cercava di costruire un'alleanza tra Stati Uniti e altri paesi per contenere l'economia cinese. Il punto è che, se davvero siamo tornati a quel punto di vista, nel frattempo, come diceva giustamente qualche ascoltatore, si è persa per strada la fiducia nel mondo nei confronti della Cina, perché queste decisioni potrebbero essere prese in modo irrazionale in continuazione nei prossimi mesi.
E in effetti, diciamo, gli ascoltatori e le ascoltatrici colgono, diciamo, il succo delle questioni. Trump ha anche detto poco fa perché questa tregua, perché ho visto la gente un po' spaventata, come se prima non avesse fatto calcoli o cosa avesse pensato o sarà stato consigliato male, anche se lei dice che adesso sta ricostruendo Trump questa narrazione. Poi dice che ci saranno accordi equi con tutti i paesi, ha sempre dichiarato ancora stasera, mentre per quanto riguarda la Cina, che a questo punto diventa proprio l'obiettivo nel mirino sempre di più, dice la Cina vuole l'accordo sui dazi ma non sa come fare.
Sì, è un punto fondamentale. Ricordiamo che fino ad oggi, fino alle 7:30, si discuteva di un ipotetico accordo fra Cina e Stati Uniti. Tra l'altro, secondo molti osservatori, i cinesi che stavano semplicemente specchiando, cioè quindi rispondendo allo stesso modo ai dazi americani, non stavano aumentando, non stavano entrando in una escalation eccessiva e quindi lasciavano aperte a una possibilità di negoziato che, ricordiamo, con Trump c'è già stato. Trump dopo i dazi del 2018 arriva al 2019-2020 siglando un accordo commerciale con i cinesi. E quindi la grossa differenza che abbiamo avuto negli ultimi 8 anni, comunque in una posizione dura americana nei confronti della Cina, tra Trump e Biden, è che Trump era l'uomo del negoziato, mentre Biden aveva rivestito il rapporto con la Cina di una un aspetto ideologico. E quindi quello che noi stavamo vedendo fino al 19 gennaio, il giorno dell'inauguration, quello successivo, era che gli Stati Uniti e altri stavano in qualche modo ricostituendo uno scenario da nuova guerra fredda tra democrazie occidentali contro l'autocrazia cinese e russa. Il percorso degli ultimi 80 giorni aveva cancellato questo scenario, con Trump che andava a colpire tutti i paesi senza distinzione ideologica. Oggi, e la narrazione che probabilmente continueremo a sentire a partire da domani, potrebbe essere nuovamente questa di uno scontro contro la Cina, che è il vero cattivo dal punto di vista di Trump.
Quindi, secondo lei, Fasulo, ci sarebbe una strategia organica dietro e non il fatto che così, diciamo, naviga a vista Trump?
No, c'è la capacità di costruire, cioè, o perlomeno il tentativo di costruire una narrazione che giustifichi quello che è stato fatto. Questo è il punto. In vista del prossimo accordo negoziale, che potrà essere anche dopodomani. Quindi non c'è da escludere che comunque si possa arrivare a un ulteriore accordo con la Cina tra una settimana, tra 2 settimane, tra un mese. A questo punto tutto è possibile.
Stavo guardando delle considerazioni invece del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO, che ha stimato che la guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina potrebbe ridurre dell'80% gli scambi commerciali tra i due paesi. Dice: l'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina rappresenta il rischio significativo di una brusca contrazione del commercio bilaterale. Le nostre proiezioni preliminari suggeriscono che il commercio di merci tra queste due economie potrebbe diminuire appunto dell'80%. In una nota, il direttore generale ha avvertito che il conflitto potrebbe danneggiare gravemente le prospettive economiche globali. È d'accordo, Fasulo?
Ma sicuramente, già soltanto per il fattore dell'incertezza, e appunto poi ripeto, in questo meccanismo di mettere dazi e togliere dazi, comunque diciamo è rimasto un dazio del 10% generalizzato su tutti i paesi, e quindi alla fine della fiera il conto è che i dazi sono sostanzialmente aumentati e il dazio medio americano è aumentato di 20 punti percentuali. In più appunto non si capisce che rapporto ci potrà essere con le catene del valore, con i rapporti con la Cina, e oggi quello di cui si parla è che ci possa essere, oggi nelle ultime mezz'ore già di cui si parla, del fatto che ci possa essere una necessità di trasferire i beni, quindi di fare una doppia, una triangolazione tra la Cina e gli Stati Uniti, passando da diversi altri paesi. Appunto la prospettiva per domani è che i porti vietnamiti o i porti nel sud-est asiatico possono essere pieni di merci che arrivano dalla Cina e poi da lì esportate verso gli Stati Uniti, con un dazio invece che al 125% al 10%. Questo però era già stata, questa è la questione del, diciamo, dell'utilizzo di paesi come Messico, Vietnam o altri ancora come sedi alternative della produzione o dell'esportazione di prodotti cinesi, era stato già oggetto di critica da parte di Trump, e quindi evidentemente è una situazione che non potrebbe passare inosservata per un periodo molto lungo, e quindi ancora ci si aspetterebbe nuove misure che, nelle parole di Trump, e ritorniamo a quello che diceva all'inizio con i primi dazi apposti in questa amministrazione, che erano contro Messico e Canada, con l'idea precisa che Messico e Canada favorissero l'arrivo da parte della Cina di componenti per produrre quel medicinale che fentanyl. è causa di un'epidemia negli Stati Uniti. Quindi appunto stiamo in qualche modo ritornando nella narrazione alla casella zero, in cui probabilmente quello che c'è stato è stata una pesca a strascico negoziale che sta comunque lasciando diverse ferite.
Già, appunto, le ferite restano. L'Europa, l'Unione Europea aveva preparato questo pacchetto di dazi da imporre in tre tranche, la prima il 15 aprile, quindi a questo punto sembra che insomma si possa partire in realtà una trattativa, l'altro era il 16 maggio, l'altra data poi il 1 dicembre. Quindi vediamo a questo punto ulteriormente che cosa succederà e che cos'altro dichiarerà Trump. Fermiamoci per il momento, la ringrazio. Filippo Fasulo, ricordo, corresponsabile dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Grazie molto e buona serata.
Buonasera.
Adesso c'è la viabilità e poi continuiamo con i temi.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Spero di non stare rovinando la lingua di Dante.
Così ha scherzato oggi Re Carlo III d'Inghilterra a proposito durante il discorso che ha tenuto a Camere Unite in Parlamento, appunto nel Parlamento italiano. È la prima volta di un sovrano britannico, le altre due volte sono state per Papa Wojtyla e per i reali spagnoli. Saluto a grande esperta dei teste coronate, Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, ha scritto tanti libri su appunto i reali e ovviamente anche i reali d'Inghilterra, tra cui per esempio Carlo III, Il cuore e il dovere del re. Cara Enrica, buonasera.
Buonasera, eccoci.
Enrica, che tra l'altro sta tornando da Roma, dove proprio ha seguito la visita di questi giorni di Re Carlo e della regina consorte Camilla.
Sono stati giorni decisamente intensi, e non dimentichiamo che Carlo appunto arrivava da un momento di difficoltà per le cure con il cancro, ma direi giorni coronati tra l'altro oggi da un gran finale, perché tanto questa sera c'è stato il banchetto di Stato, anzi tuttora nel pomeriggio c'è stato il primo storico discorso di un sovrano britannico alle Camere riunite del Parlamento italiano, e nel pomeriggio di oggi Carlo e Camilla sono riusciti anche a incontrare privatamente Papa Francesco, e sappiamo quanto desiderassero questo incontro con il Santo Padre.
Sì, cosa che era in programma prima, poi dopo che il Papa è stato male, insomma, era stata cancellata, ma si sperava che si potesse almeno esserci un incontro breve, e così è stato effettivamente, Enrica Rodolo. Allora, Re Carlo ha detto, e soprattutto ha detto oggi in Parlamento, è un grande onore essere stato invitato a parlare a tutti voi, la prima volta per un sovrano britannico davanti a questa fondamentale istituzione democratica. E ha detto ancora, Carlo III, l'Italia è un paese molto caro al mio cuore, a quello della regina, come lei, per tanti britannici. Tra l'altro oggi proprio hanno festeggiato i loro 20 anni di matrimonio, no Enrica? Carlo e Camilla.
Sì, oggi è effettivamente la giornata dell'anniversario, e diciamo che è una visita di Stato ricordando quell'anniversario, perché il primo atto che hanno fatto è stato quello di scattare la foto ricordo proprio di questa ricorrenza nel giardino del parco di Villa Volkonski, appena atterrati il 7 aprile. E oggi, ultimo giorno a Roma, poi domani saranno a Ravenna e continueranno ancora una ultima giornata di visita di Stato italiana, ma a Ravenna non più a Roma. Ecco, oggi con questa serata al Quirinale, dove si è brindato anche a questo matrimonio, ma Riccardo ha dovuto anche brindare ai 10 anni di presidenza del presidente Mattarella. Trovato un gesto molto nei confronti di Mattarella, che trasmette anche tutta la stima reciproca che c'è tra il sovrano britannico e il nostro presidente. Tra l'altro il re ha ribadito sia alla Camera, ero proprio a Montecitorio in aula per seguirlo, ed è stato diciamo significativo notare quanto le sue parole siano riuscite a entrare nel pubblico che ascoltava, le standing ovation, gli applausi, anche perché sono molti in italiano, ci si aspettava che dicesse qualche parola in italiano, ma in realtà spesso ha abbandonato l'inglese per
parlare in italiano. Allora senti,
interi passaggi in italiano.
Enrica Rodolo, allora, oltre al fatto che ha ricordato anche il giudice Giovanni Falcone e il gesto che fece l'allora regina Elisabetta II al cratere di Capaci pochi giorni dopo la strage, il 23 maggio del 1992, poi ha detto Carlo: mi impegnerò per rafforzare la nostra amicizia tra Italia e Gran Bretagna. E visto che dicevi appunto che ha fatto vari passaggi in italiano, oltre a quello che abbiamo sentito, sentiamo anche questo, dove parla anche della guerra, del bisogno di pace, del fatto di vincere insieme le sfide, e poi di nuovo fa una citazione da Dante, dall'Inferno.
Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, ora e in futuro, possiamo superarli insieme, e lo faremo insieme. E quando lo avremo fatto, potremo dire con Dante: e quindi uscimo a riveder le stelle.
Bene, allora questa appunto la conclusione di Re Carlo al Parlamento italiano. Grazie Enrica Rodolo, buon viaggio,
grazie,
visto che stai rientrando da Roma. Ciao,
grazie.
Enrica, e grazie a te. Grazie.
Buon lavoro, buona serata a tutti.
Ciao.
Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Gonna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti.
Padre e madre, o piuttosto genitori, oggi è arrivata una sentenza della Cassazione, di cui ha dato notizia il Sole 24 Ore, che ha stabilito che l'indicazione padre e madre sulla carta d'identità elettronica è discriminatoria, perché, dice, non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. Con questa sentenza, in pratica, la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro quella che era stata la decisione della Corte d'Appello di Roma di disapplicare il decreto del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2019, col quale era stato eliminato il termine genitori sulla carta d'identità dei figli. Coinvolgo su questo Afonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Caro Celotto, buonasera. Bentornato qui, effetto
buonasera,
notte.
Con piacere, sempre piacere. Buonasera Roberta.
Allora, quindi una decisione importante. In realtà mi pare che già dal 2015 era stata abolita l'indicazione madre-padre.
Sì, sono una decina d'anni si discute di questa cosa, se è più corretto dire madre-padre o più corretto dire genitore 1, genitore 2. Il tema è complicato perché noi sappiamo che tradizionalmente noi abbiamo il padre e la madre, no? Che sono due figure distinte, perché normalmente proprio biologicamente servono un padre e una madre, e d'altra parte tutti noi, anche se siamo adottati dello stesso sesso, abbiamo un padre e una madre biologici. Ora, proprio per l'evoluzione anche della cultura e del tipo di società, si è ritenuto una decina di anni fa, con questo decreto dal 2015, fosse discriminatorio scrivere madre e padre, quindi era passato genitore 1, genitore 2, che però a sua volta è stato ritenuto discriminatorio. Quindi siamo stati 10 anni a fare questo valzer, fino ad oggi la Cassazione dice la parola fine.
Quindi a questo punto basta, sulla carta d'identità elettronica dei figli, dei bambini, dei ragazzi ci sarà scritto genitori. Chiaramente è una sentenza che già ha creato polemiche politiche, esulta al centro-sinistra, molte critiche dal centrodestra, in particolare dalla Lega, la senatrice Ravetto ha detto ma non ci fermeremo qui, la famiglia, la genitoriale, insomma la coppia genitoriale è fatta di madre e padre, e quindi per noi si va su questa strada. Però a questo punto è una sentenza della Cassazione, Celotto.
Sì, è una sentenza definitiva, nel senso che per cambiarla servirebbe una legge e non più un atto amministrativo o un indirizzo ministeriale. Però io sono un gran liberale, lo sa, tante volte abbiamo parlato, e quindi sono sempre a favore dei diritti, a favore del matrimonio omosessuale, dell'eutanasia, dell'adozione dei single, del doppio cognome. Però su questo tema io ci tengo un po' a riflettere, no? Ci tengo a riflettere perché noi tradizionalmente abbiamo mamma e papà. E le coppie che giustamente adottano, pur essendo dello stesso sesso, prendono questo bambino e a quel punto diventano genitore e genitore, non sono papà papà, mamma mamma. Però secondo me la vera libertà sarebbe lasciare alle persone la possibilità di scegliere. Cioè io dovrei scegliere se scrive sulla carta d'identità di mio figlio padre madre, padre padre, madre madre, genitore genitore. Se secondo me quella è la vera libertà, per dare piena compiutezza. Invece uniformare tutto genitore genitore ti fa un po' perdere questa tradizione profonda, nel senso che abbiamo un padre e una madre.
Per chiudere, ricordiamo Alfonso Celotto che tutto questo era partito dal ricorso di una coppia di donne, no?
Sì.
Che avevano visto cadere la dicitura genitore, risultavano madre e padre, ma chiaramente padre non corrispondeva al genere, no?
Ovviamente è assurdo, se è una famiglia di due mamme con un bambino adottato non puoi scrivere padre madre, e se hai invece due maschi non puoi scrivere padre padre o madre madre, cioè è chiaro. Però proprio per evitare questi casi limite, secondo me la massima libertà è la cosa migliore. Per esempio, faccio un paragone, noi sappiamo che devi dichiarare il sesso, no? MF, non c'è possibilità. La Germania ha dato la terza possibilità, non dichiara. E quindi quando fai un documento fai non dichiara, dovrebbe essere la stessa cosa. La coppia genitoriale, quando va a fare il documento al bambino,
sceglie
padre e madre oppure genitore genitore. Sarebbe ancora più liberale, ancora più aderente alla realtà.
Chiaro come sempre.
Sempre molto difficile.
Ecco, come sempre, in effetti. Grazie Alfonso Celotto, professor Alfonso Celotto, grande costituzionalista dell'Università degli Studi di Roma 3. Grazie, buona serata. Grazie molte.
Ciao.
E vi do appuntamento a tra poco per gli aggiornamenti, come sempre.